Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato Museo dell'Audiovisivo. Paolo Poli legge Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi.
Al suo paese nel Valdarno, la povera niobe, figlia di poverissima gente, costretta a vivere presso i contadini a opera o in qualità di fante per guadagnarsi il pane, all'età di 15 anni fu messa in mezzo, è un modo di dire, e resa madre da un fattore ammogliato e non più giovanissimo. Dopodiché, abbuiato il fatto, niobe venne mandata a servizio a Firenze. Abbuiare in questo caso vuol dire parlarne sottovoce fino all'esaurimento della curiosità, che in certi luoghi non si esaurisce in tempo breve, e non avendone un altro da sostituire e con un gusto mille volte più grande che a voce spiegata, con la quale si dicono le cose di scarso interesse o fastidiose. Questa era la parte conosciuta da tutti e di cui tutti le davano completa soluzione, con appendice di ingiurie e rampogne all'indirizzo del satiro, dell'uomo indegno, turpe che aveva abusato di una creatura ignara e innocente. L'altra parte, invece, della quale soltanto le Materassi erano depositarie in quel villaggio, ignota anche a Giselda, che dal canto suo si infischiava delle faccende di niobe più di quanto le due zitellone potessero immaginare, era che una volta a Firenze, passando da una casa all'altra in un'odissea servile, verso i 23 anni di età, il seno di niobe, come 8 anni prima al suo paese per cause rustiche, riprese ad alterare le proprie dimensioni per cause urbane o inurbane, se volete, e rimaste in quella penombra discreta nella quale anche a noi piace lasciarle. Per il decoro della famiglia questo secondo fallo doveva rimanere un segreto, giacché il vicinato, che aveva prodigato alla quindicenne carità e indulgenza a dovizia, posto di fronte alla seconda caduta, si sarebbe comportato assai diversamente, nessuno potendo concedere un bis a niobe ormai esperta dei misteri della vita e in un età perfettamente responsabile, non solo, ma scaricando probabilmente molta della responsabilità fatta pesare sul primo seduttore, sulle cui spalle, pur nessuno sapendo di che colore fosse, doveva permanere l'ostracismo e il gettito delle contumelie. La verità nuda è la seguente: questa creatura semplice, goffa, miserabile, aveva sortito da natura una sensualità forte, svegliatasi precocemente e rimasta viva sotto la cenere, disfatta prima del tempo nei cenci e le fatiche della serva, la facile preda del maschio, con un'occhiata in cui brillava ancora vuoto il desiderio, rivelava all'occhio esperto che il suo disfacimento fisico, la sua bontà e un fondo di saggezza l'avevano portata alla rinunzia, ma non fino al punto di non guardare. E un sorriso estatico che non riusciva a dominare, o un'esclamazione incontenibile e sempre uguale, «Ben moro per die», scorgendo un uomo bruno, giovane e forte, o sentendolo nominare, erano il massimo ed unico sfogo della peccatrice. Si capisce che i mori erano stati il suo forte e il suo debole. A tale grido, sul quale vigeva la tolleranza delle padrone allegramente, Giselda, dopo aver lanciato alla serva uno sguardo d'ira e di disgusto, arricciava il grugno, riducendolo una lama gelida. Un bel moro era costato anche a lei tante lacrime e troppo avvilimento al suo orgoglio per sentirlo nominare con simpatia e ammirazione. E d'altra parte, anche con la povera niobe i mori non si erano portati bene. Pure essa era incapace di serbare rancore per essi, e i suoi occhi vivi come una rosa che sbuchi dalle rovine, a quella vista o al solo ricordo divenivano incandescenti. Teresa sorrideva dall'alto, fra pudica e faceta, e Carolina a quella gioia sentiva scivolarsi dentro uno strano languore che la ragazza, non sapendo che fosse, cercava di nascondere e che dalla gola le scendeva giù giù, facendole divincolare il corpo. Pure riuscendo a nascondere il languore, la poveretta non riusciva a nasconderne la via. Vedere femmine le due sorelle bisognava sorprenderle lontane dal lavoro, fuori da quella stanza che le aveva atrofizzate, avvenimento assai difficile, giacché per quanto religiose non rispettavano che a metà il riposo domenicale. La mattina di domenica, con uno scialletto in testa e vestite da casa sotto una cappa nera suonata il secondo cenno, scappavano alla prima messa, quindi fino a luna passata rimanevano a lavorare finché il niobe non veniva a chiamarle per andare a tavola. Finito il desinare, salivano nella loro camera e lì, rinchiuse, destinavano, senza accorgersene, tutto il pomeriggio a riesumare la loro femminilità. Incominciavano con le cure e la pulizia della persona, che le altre mattine veniva trascurata o eseguita troppo in fretta, il cambio della biancheria di una austerità claustrale, e che facevano cucire fuori da una grossolana lavorante alla quale né suggerivano il modello né sporgevano il minimo appunto sull'esecuzione. Non sapevano che volesse dire cucire una camicia per sé, né avevano mai pensato di poter fregiare le loro persone con le raffinatezze della loro arte. Forse a questo pensiero si sarebbero fatte il segno della croce. Sentendole parlare insieme durante queste pratiche, avresti detto che fossero due altre donne, non quelle dello stanzone ingombro di telaie e di tele al piano sottostante, che il loro accordo fosse finito. Le sentivi dissidenti e non più cordiali, e non più l'una all'altra sottomesse senza riserve, ma disposte a misurarsi di fronte, disposte anche al giudizio e all'ironia, forse alla crudeltà, facendo valere la propria personalità l'una sull'altra, in modo da poter concludere tranquillamente che una volta allontanate dal lavoro, quelle donne esemplari, eccezionali, forti, virtuose, costruttive, che nel comune interesse avevano dato esempio luminoso di una perfetta fusione, avrebbero seguito il destino di tutte le altre sorelle di questa terra, tutt'altro che condiscendenti e sottomesse, ma bensì rivoltose, dispettose, pettegole, insolenti, livide di gelosia l'una dell'altra, e con tutto ciò volendosi a questo modo bene e rimanendo sorelle. Compiuta questa cura personale, che una eseguiva nell'uno, l'altra nell'altro cantone della stanza bassa e spaziosa, già appartenuta ai nonni e assegnata loro da bambine dopo la morte di quelli, e nella quale era un letto matrimoniale su quattro colonne di noce, che conservava qualche cosa di casto, e più che casto, sacro oserei dire, qualche cosa dell'altare, e incominciavano ad aprire l'armadio e il cassettone, con evidente disappunto di doversi incontrare in certe manovre, e specialmente al cassettone, dove avevano ognuna due cassette, e avendo Carolina le due più basse, dimostrava per tale inferiorità la propria seccatura apertamente. o se l'una andandovi trovava aperta quella dell'altra a intracciarle la via, la richiudeva bruscamente, quasi con rabbia, con sbatacchiatura, senza garbo civile. Dall'armadio e dal cassettone incominciavano a tirar fuori e a rimetter dentro cose mitologiche, vestiti di molti anni fa, sciarpe, fiocchi, veli, collaretti e mantelline che avevano portate da giovinette o appartenute alla nonna e alla madre 40 e 60 anni prima, facenti parte dei loro corredi di spose o venuti a finir lì Dio sa come, giacchetti coi lustrini, boleri di peluche, forcine e pettini di cui non ricordavano neppure l'origine, tanto erano distratte e tanto essa era raggiungibile. Oggetti che nessuno al mondo avrebbe osato portare e che al momento di adornarsene assumevano un'importanza decisiva, se ne abbellivano come di cose preziose e di attualità, capaci di mandare in estasi la gente, ciò che lascia capire con chiarezza che erano fuori della vita, non solo, ma del tempo direttamente. Dopo essersi addobbate alla vita il collo di fiocchi, il petto con qualche altra calia, la testa con forcine e pettine luccicanti, incominciavano a incipriarsi la faccia, facendo a pica, quasi se lo facessero per dispetto a chi se la imbiancava meglio e di più, e una volta infarinate come pesci da friggere e dopo aver fatto mille smorfie e piroette davanti allo specchio, osservando in tutti i sensi la loro persona che rivedevano dopo 7 giorni, si mettevano alla finestra, l'una attaccata all'altra, a gomito, con le braccia bene composte sul davanzale.
Ogni sera di sotto al mio balcone sento cantare una canzone d'amore. Più volte la ripete un bel garzone e battere mi sento forte il cuore. Quella melodia, oh, com'è bella, quanto m'è gradita, ch'io la canti non vuol la mamma mia, vorrei sapere perché me l'ha proibita, ella non c'è, ed io la vuol cantare, la frase che m'ha fatto palpitare. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue, gli occhi tuoi severi. Vorrei morire con te, angele mio, oh, bella innamorata, tesor mio, qui sotto i vini eri a passeggiare e lo sentiva al solito cantare. Vorrei baciare i tuoi capelli neri, le labbra tue e gli occhi tuoi severi. Stringimi, oh cara, stringimi al tuo cuore.
l'argomento dei loro discorsi? Per qualunque altra coppia di zetelle sarebbe facile indovinare. Ma per queste chi lo saprebbe dire? Ebbene, lo credereste mai? Anche stavolta l'enigma è facile da risolvere. L'argomento era l'amore, anche per queste. La finestra della loro camera era la sola della casa che desse sulla via, e una via, come si sa, che conduce in pochi passi a sorridenti e attraenti colline come quelle di Settignano, popolatissime, o anche remote come quelle di Vincigliata, non popolate da case né da ville, e dove è intorno al castello un bosco ampio di vegetazione arida, alpestre, crescente nella roccia e nel pietrisco, aperto al passante e ospitale per mille piccole anfrattuosità del terreno, specie di cave vuote o inattività, tanto propizie all'amore e a tutte le sue dolcezze. Cosicché la domenica per quella via, sotto la finestra delle nostre sorelle, era una processione di coppie e di coppiette che si dirigevano lassù, incerte e trepide, o desiose solamente. Perché non bisogna credere che quelle coppie fossero formate tutte da creature giovani e belle, o almeno fresche, che portassero a spasso la straripante rigogliosità dei bei vent'anni, così ricca di gioia che ne dona e ne semina sui propri passi senza vedersene. Ma ve ne erano d'ogni specie e colore, d'ogni età, e qualche volta di tale sagoma o sproporzione da seminare soltanto un po' di tolleranza e molta allegria, giacché l'amore di qualunque specie non è mai triste. A quella finestra le sorelle rimanevano fino all'imbrunire e oltre, parlando di un passato amoroso inesistente, che gonfiavano fino all'assurdo, ispirate e sospinte dal passaggio delle coppie, che mettevano in valore fino alla rivalità, e non inesistente perché tutti le avessero respinte o nessuno le avesse desiderate. Intendiamoci bene, non erano più brutte di tante altre che prendono marito, e data poi la loro condizione e quel lavoro tanto redditizio, anche a 50 anni avrebbero potuto trovare un partito entrambe. Era la loro distrazione assoluta che le aveva fatte rimanere zittelle, spostandone l'orgoglio e il prestigio su un'altra base. E il più bello si è che pronunziavano dei nomi mascolini incalzanti: Guglielmo, Gaetano, Raffaello, Giuseppe, quali volendo con essi sopraffarsi a vicenda, stabilire una superiorità, porre l'altra fuori gara. Teresa parlava sempre del figliuolo d'un avvocato, stato in quei pressi a villeggiare 30 anni prima, e divenuto poi il miglior avvocato di Firenze, di un altro ancora che aveva impiantato con molta fortuna un'industria di oggetti casalinghi famosissima, divenendo ricco e importante, di un terzo che, emigrato in America, aveva fatto i milioni a cappellate. Giungeva a dare particolari, accreditando la possibilità di essere divenuta moglie d'uno di quelli, fornendo dettagli e chiarimenti, precisando le ragioni per cui il matrimonio non era avvenuto, quasi fosse andato a monte alla vigilia delle nozze, e sempre concludendo d'essere stata lei la vera e sola causa della mancata conclusione. Carolina, nei suoi racconti, si mostrava ossessionata dalla brutalità del maschio, e più ne era stata lontana, e più se ne allontanava, più nella fantasia di vergine quella immagine cresceva, e n'era il solo pensiero, trepidante e sconvolta, come se quelle cose che non erano avvenute mai fossero avvenute il giorno avanti. Rifiutatasi al figliolo di un medico, dopo una lotta molto vivace, quello aspettava inaspettatala una sera l'aveva acciuffata in malo modo e sbattuta contro la muraglia in un impeto di furore. Narrava di essere sfuggita per miracolo alla stretta del forsennato, cadendo poi in deliquio e rimanendo in preda del terrore per l'intera notte. Diceva il punto esatto dove era avvenuta la brutale aggressione e la lotta furibonda, il giorno e l'ora. Non era vero niente. Di una conversazione normale la sua fantasia, col volgere di tante domeniche, aveva portato le cose fino a quel punto, facendola diventare una violenza bella e buona, un atto brigantesco, e sempre con la tendenza a crescere, come probabilmente quei risultati professionali e industriali della sorella erano cresciuti tanto in grandezza, aggiungendovi via via un particolare come a un'opera d'arte. L'ascoltatrice, che sapeva non rispondere le cose a verità o quanta esagerazione vi fosse, rimaneva indifferente al racconto, fredda, evasiva, guardandosi bene però dal rimettere le cose al giusto livello per non compromettere i parti della propria fantasia, e ascoltando la bocca aveva una smorfia di disgusto, quasi che l'altra narrasse di cose sudice o di cattivo odore. Passavano così nei loro discorsi esseri poco meno che immaginari e divenuti di famiglia, ipotetici villeggianti, gente di passaggio conosciuta appena, di formidabile ingegno ed energia, forte e intraprendente o brutale e selvaggia, scomparsa da decine d'anni, tutta mirante a un colossale trionfo o che finiva in un atto bestiale, sentimenti, aspirazioni, tenerezze non le appagavano se non approdavano a questo fine. La verità si è che tutte e due conoscevano gli uomini per sentito dire, per il più vago e lontano sentito dire. Non era facile, io penso, trovarne altre due che li conoscessero meno.
Oh.
passando stringendosi come per freddo le coppiette, ed erano calde a bollore, si stringevano quasi non bastasse loro mai il calore anche nel colmo dell'estate. Tutti davano uno sguardo fugace alle due donne, che eseguivano il loro esame senza incertezze, trovando generalmente le femmine brutte, antipatiche e vestite male. Erano invece indulgenti coi maschi, disposti a riconoscerne le qualità del corpo, della faccia, del modo di camminare e magari degli occhi sulla mente, dei denti, nei capelli, della voce o del vestito tagliato bene. E quello che rimaneva loro inspiegabile sempre, un vero e proprio mistero, si è che un bel giovane, o almeno simpatico, o almeno elegante, avesse potuto innamorarsi di una gestrosa, di una smorfiosa, di un bastone vestito, di un viso vieto, di una bocca piallata, di un trabiccolo, di una faccia di cattiva e dispettosa. Ma come faranno a innamorarsi di certa gente? Concludevano insieme. Con le donne erano spietate. Anche se belle o carine, un difettaccio glielo volevano trovare per schiacciarle, diminuirle, ridurle in polvere. Erano almeno cattive. E pensare che erano costrette a cucir loro le camicie e le mutande. E come gliele cucivano bene, con quale insuperabile finezza, squisitezza, sciccheria, dimenticando le persone il livore che altrimenti gliele avrebbero cucite torte, sproporzionate, per imbruttirle, ridurle goffe e ridicole. A un bello tocca un brutto, si sa, quella cespugliola come se lo è saputo trovare, eh? Che grinta, gli metterà le corna, si capisce. Gli occhi bianchi gabbano Cristo i santi. Hai visto che scucchia? È tutta sgangherata, pare un arcolaio. Ha due labbra e ci si farebbe uno stufato. Hai visto che manacce? Sarà una sguattera. E se era impossibile demolirla, perché era proprio carina... Si capisce, è tutta tinta, lavale il viso e mi dirai che ti resta. La vorrei vedere la mattina quando scappa dal letto che arnese. Era una litania contro le donne e uno sguardo indulgente per i maschi, ai quali belli o brutti avevano trovato sempre qualche cosa di ammirevole, e li passanti, tutte senza eccezioni, rattenevano un riso talvolta o più sovente, non lo rattenevano neppure, a quella vista lo lasciavano andare, che veramente alla finestra così agghindate era difficile guardarle senza ridere, e solo i maschi, compresi del fatto loro, pure guardandole non si accorgevano di esse o costretti ad accorgersene, l'epiteto di befane era l'unico frutto del loro fugace interesse, e li osservavano come due vecchie grulle che pretendevano di farle graziose le bambine a un'età rispettabile, non conoscendo quanta virtù e quanto sudore precedessero le poche ore di spensieratezza tanto modesta e il malinconico e bizzarro ritorno alla femmina. Ma quelle, d'altra parte, erano tante comprese di sé e del loro piacere da non accorgersi neppure del giudizio sfavorevole.
Paolo Poli ha letto Sorelle Materassi di Aldo Palazzeschi. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.